Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia. Da parte di Lucas Duran al microfono ringraziamo in console per la parte tecnica Roberto Venturini, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Quest'oggi puntata dedicata alle leucemie, al mieloma in particolare, con un esperto evidentemente in materia che noi ringraziamo per essere con noi in collegamento telefonico. Parliamo del direttore dell'unità operativa di ematologia e trapianto di midollo, proprio evidentemente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, il professor Andrea Bacigalupo. Grazie per essere con noi, professore.
Grazie a lei.
Grazie per essere con noi, per dedicarci il suo tempo, per comprendere meglio anche a che punto, lo diremo più tardi, siamo anche arrivati magari in termini di ricerca, quali siano le terapie principali, in particolare che cosa si intenda per terapia convenzionale. Però io direi, se lei è d'accordo, di partire con una definizione, in particolare collegata alla leucemia acuta. Ecco, che cosa si intende per leucemia acuta, professore?
Per leucemia acuta si intende la sostituzione da parte di cellule immature del midollo osseo normale. Il midollo osseo risiede all'interno di tutte le ossa, quindi noi possiamo immaginarla come una scatola, ovviamente con le pareti ossee, e questa scatola è rappresentata per un terzo da midollo che produce globuli bianchi, diciamo un terzo produce globuli rossi e un terzo produce le piastrine. Quindi il midollo osseo normale è deputato a produrre tutte le cellule del nostro corpo tutti i giorni. La produzione è molto elevata, 1.000 miliardi di cellule al giorno noi dobbiamo produrre e sono vitali. Ebbene, questo organo, questo midollo osseo, viene gradualmente sostituito o rapidamente sostituito nel caso delle leucemie acute da cellule immature che non differenziano, non maturano più e quindi occupano spazialmente grande parte di questa scatola. E quindi cosa succede? Che naturalmente c'è meno spazio destinato alla produzione normale, quindi le conseguenze della leucemia acuta sono infatti la carenza di cellule normali nel sangue, quindi globuli rossi, quindi globuli bianchi normali, quindi infezioni, quindi piastrine, mancano le piastrine, quindi emorragie. Quindi paradossalmente uno pensa sempre alla leucemia come tante cellule, è vero, spesso ci sono tante cellule, ma in realtà la vera conseguenza delle leucemie è la carenza di cellule normali.
Ecco, professore, ma in questo senso a che età può comparire a questo punto, avendola definita la leucemia acuta in particolare?
Ma dunque, compare, è il tumore più frequente nei bambini, un particolare tipo di leucemia che si chiama leucemia acuta linfoblastica. Poi questo particolare tipo di leucemia nell'adulto è molto meno frequente ed è più frequente un altro tipo di leucemia che si chiama mieloide, quindi sia nei bambini con un certo tipo di leucemia, ma soprattutto negli adulti e ancora di più man mano che il paziente diventa più anziano, la leucemia diventa sempre più frequente. 70, 80, 90 anni, per darle un'idea, questa leucemia mieloide nel giovane è 1 su 100.000, oltre 90 anni può diventare 1 su 1.000. Quindi molto molto più frequente.
Certo, quindi questi sono numeri e percentuali che ci aiutano proprio a comprendere anche il fattore dell'età in questo senso. E quali sono, peraltro, professore, a questo punto i principali fattori di rischio delle leucemie?
L'età l'abbiamo detto, perché man mano che noi invecchiamo, purtroppo le nostre cellule del sangue acquisiscono quelle che noi chiamiamo mutazioni, cioè degli errori. Ho detto all'inizio che un midollo normale produce 10 alla 12, quindi 1000 miliardi di cellule al giorno. Per produrre 1000 miliardi di cellule ci vogliono 500 miliardi di divisioni, perché ogni cellula ne fa due, giusto?
Certo.
Quindi per fare 500 miliardi bisogna fare di divisioni, dobbiamo fare 500 miliardi di fotocopie del nostro DNA. Ora, chiaramente, facendole tutti i giorni, immagini quante alla settimana, al mese, all'anno e nelle decadi, si accumulano dei piccoli errori in queste fotocopie che si chiamano mutazioni. Man mano che andiamo avanti con l'età, 10, 20, 30, 40, 50, queste mutazioni si accumulano. Ed ecco perché la leucemia è così frequente nell'età avanzata, perché queste mutazioni alla fine interessano delle regioni che sono particolarmente importanti nella produzione del sangue. Quindi uno dei fattori è certamente l'età. Oggi sappiamo appunto che la genetica è molto importante e quindi anche c'è una certa familiarità. Se i genitori, i fratelli hanno avuto leucemie, noi vediamo un aumento di incidenza anche nei pazienti non affetti. E poi naturalmente c'è la esposizione ad agenti tossici. No, ovviamente molto noto è l'esposizione a radiazioni ionizzanti, purtroppo la bomba di Hiroshima ci ha dimostrato esattamente quale dose di radiazione induce quale tumore, perché i giapponesi, che sono molto precisi, hanno mappato Hiroshima in settori dall'epicentro di un chilometro ogni settore, quindi hanno fatto una specie di mappatura della popolazione, purtroppo molto vicino all'epicentro, popolazione non ce n'era più ovviamente, ma già a 9, a 10, a 15 chilometri cominciava a esserci popolazione sopravvissuta e quindi sappiamo esattamente quante radiazioni sono necessarie per indurre per esempio un cancro della tiroide o per indurre una leucemia, quindi le radiazioni certamente sono fra i fattori predisponenti, ci sono delle sostanze tossiche, per esempio il benzene è una delle sostanze tossiche note per indurre alterazioni che possono portare alla leucemia e quindi esposizioni prolungate e croniche al benzene per esempio sono fra i fattori predisponenti.
Quindi ecco, fattore età, radiazioni ionizzanti come ci ha descritto bene il professore,
sostanze tossiche
tra le quali per esempio abbiamo parlato del benzene. Parliamo a questo punto anche, professore,
il fumo.
Parliamo del fumo allora, sì.
Il fumo aumenta soprattutto i tumori polmonari per motivi diciamo locali di tossicità immediata, però non dimentichiamo che il fumo aumenta l'incidenza di moltissimi tumori fra cui anche le leucemie, quindi il fumo produce tutta una serie di sostanze cancerogene e quindi qualsiasi sostanza cancerogena a un certo momento equivale alla esposizione a sostanze tossiche esterne.
Ecco professore, però appena avendo parlato lei di questo fattore, per esempio il fumo, prima ancora di parlare anche di un altro elemento molto importante, la diagnosi, quale può essere una diagnosi rapida e completa, ad esempio vorrei chiedere a questo punto se ci sono, rispetto anche a quello che ha appena detto, evidentemente comportamenti o stili di vita corretti per prevenire e combattere le leucemie.
No, direi che a differenza di altri tumori nei quali possiamo dare delle indicazioni sugli stili di vita, non mi sento di poter dire che ci sono degli stili di vita che possono prevenire la comparsa di leucemie. Certamente, come ho appena detto, le sigarette producendo sostanze tossiche sono certamente da evitare, quindi uno stile di vita che eviti il fumo certamente è da suggerire.
Ecco, quindi un ulteriore elemento per i fumatori che mettiamo sulle loro spalle rispetto anche alla possibilità comunque quantomeno di ridurre, se possiamo dire così, anche l'incidenza a questo punto, anche se il professor Bacigalupo è stato molto chiaro, non si può effettivamente parlare di una chiara prevenzione dal punto di vista di corretto stile di vita, se non quello che abbiamo appena detto evidentemente. Ritornando a questo punto su quello che ho accennato, ecco, diagnosi rapida e completa in ambito leucemia.
La diagnosi richiede una unità dedicata. Cosa intendo dire? Che in Italia, dove l'ematologia è molto forte, diciamolo subito anche per i nostri ascoltatori, che l'Italia proprio nel campo dell'ematologia, quindi della diagnosi, della terapia delle leucemie e dei linfomi, è molto forte a livello internazionale. Perché? Perché noi abbiamo delle strutture pubbliche che sono capaci di raccogliere tutte le varie componenti cruciali per una diagnosi e una terapia di un paziente complesso come la leucemia. Cioè si parte dal laboratorio dove ci devono essere delle competenze per la diagnosi, si passa alla trasfusione, nel senso che ci vuole un centro trasfusionale che sia immediatamente pronto a dare supporto al paziente, una unità clinica, quindi dei medici e degli infermieri capaci di assistere il paziente nelle prime fasi della malattia e anche oltre, e poi tutto un sistema di, noi chiamiamo follow up, di seguire il paziente nel tempo per valutare la risposta del paziente alla terapia e per eventualmente inserire nuovi farmaci e nuove terapie. Quindi nel sistema europeo, che poi è un sistema diciamo di sanità pubblica, ma perché anche in Francia è molto buono, anche in Germania, anche in Inghilterra, siamo capaci di poter offrire un approccio integrato al paziente molto complesso che è il paziente con la leucemia acuta.
Ecco, un quadro che tra l'altro in questo caso pone l'Italia per una volta tra i primi della classe in questo settore. Parliamo, professore, a questo punto anche della terapia, in particolare che cosa si intende con terapia convenzionale e in che cosa consiste?
Le leucemie acute vengono trattate all'inizio sempre con una chemioterapia. Lo so che il pubblico, ricordiamo tutti il caso di Bella, quando la parola chemioterapia in qualche modo suscitava una reazione negativa, come se fosse sempre e soltanto una procedura aggressiva nei confronti del paziente e negativa in senso generale. La chemioterapia delle leucemie acute è un passo irrinunciabile ancora oggi, tranne alcune eccezioni. Noi trattiamo sempre le leucemie acute con chemioterapia. Le eccezioni ci sono perché la ricerca va avanti, quindi abbiamo alcune forme di leucemia nella quale possiamo usare da un lato i cosiddetti farmaci intelligenti, dei farmaci disegnati appositamente per un tipo solo di leucemia, e dall'altro ci sono alcune forme di leucemia, in particolare la leucemia promielocitica, che si avvale anche di approcci che possono essere condotti senza chemioterapia. Quindi la base in generale è la chemioterapia, e questa noi la consideriamo terapia convenzionale, però ci sono delle eccezioni nelle quali riusciamo a trattare questi pazienti, a ottenere delle risposte e anche delle guarigioni con terapia non chemioterapica.
Ecco, terapia convenzionale, e parliamo a questo punto però invece di immunoterapia, professore.
L'immunoterapia è stata sempre dentro nei reparti di ematologia, è stato un tentativo che ormai data da molte decadi, addirittura una volta si facevano le vaccinazioni per cercare di aumentare l'immunità dei pazienti contro la leucemia, sempre nel concetto di usufruire del sistema immunologico del paziente. Oggigiorno noi abbiamo gli anticorpi diretti specificamente contro una cellula leucemica e quindi siamo in grado di sfruttare l'azione di questi anticorpi, di cui ne abbiamo una scelta, contro diverse leucemie acute e anche croniche. Quindi oggigiorno l'immunoterapia si compie attraverso gli anticorpi e ancora più recentemente anche con le cellule, quindi diciamo che insieme alla chemioterapia, insieme ai cosiddetti farmaci intelligenti, insieme agli anticorpi, oggi usiamo anche le cellule. Non credo che ci sia una classifica di dire che uno è più importante dell'altro, migliore o peggiore. Noi utilizziamo, io dico sempre ai pazienti, guardi, se le proponiamo una opzione, perché noi pensiamo che sia la migliore, ma spesso sono combinate, quindi magari uno comincia con la chemioterapia, prosegue con gli anticorpi e finisce con un trapianto. Il risultato alla fine deve essere la guarigione della malattia, quindi non è che uno usa o uno o l'altro approccio, cerchiamo di usare tutto quello che è utile in un particolare paziente e soprattutto che ci consente di arrivare alla guarigione. A me sembra che il messaggio più secondo me più importante che possiamo dare ai nostri ascoltatori è che la parola leucemia acuta è una parola terribile, perché se noi diamo questa notizia a un paziente qualsiasi, ovviamente la risposta è di quasi anestesia mentale, perché sono parole che fanno molta paura. Ed è per questo che io dico, tanto usiamo la parola con cautela, perché poi è importante capire che cos'è la malattia, come si forma nel midollo e che cosa produce, ma l'altro concetto è che oggi noi possiamo guarire questi pazienti, quindi il paziente con la leucemia acuta deve avere come obiettivo la guarigione. Poi molte famiglie che magari ci ascoltano potranno dire ma io ho avuto un parente che invece è deceduto di questa malattia, e questo è vero, cioè abbiamo ancora della strada da fare. Però diamo dei numeri: nei bambini con leucemia acuta linfoblastica la guarigione viaggia tra l'80 e il 95%, a seconda delle forme, 80-90%, cioè numeri incredibili. Nelle leucemie dell'adulto meno, la metà forse, ma 50% dei nostri pazienti guariscono. Nella leucemia promielocitica torniamo al 90% di guarigione, quindi mi sembra che il messaggio importante che i nostri ascoltatori vorrei che così percepissero è: sì, sono parole che fanno paura, ma oggi abbiamo fatto tali e tanti progressi che possiamo usare la parola guarigione anche dopo aver usato le parole che fanno paura.
Insomma, sono parole tra l'altro che vengono da chi evidentemente è del settore, conosce molto bene soprattutto anche il cammino che negli anni si è sviluppato. Lei parlava anche di parole che possono far paura, senz'altro una parola che invece magari a cui affidano molte speranze gli ascoltatori, e magari possiamo chiedere a lei appunto se fanno bene o fanno male, è quella del trapianto. Diciamo qualche cosa a riguardo.
Il trapianto è una delle terapie che noi utilizziamo in alcuni pazienti, in alcune indicazioni, con risultati che sono migliorati molto nel corso degli ultimi soprattutto 10 anni, in particolare perché oggigiorno abbiamo una grande scelta di donatori. Una volta facevamo trapianti solo da fratelli identici e solo sotto 45 anni d'età, per dare un'idea, questo negli anni 90. Oggi siamo a 75 anni di età come limite superiore per il trapianto e possiamo usare qualsiasi tipo di donatore, il fratello uguale, il figlio uguale al 50%, un donatore fuori dalla famiglia o anche una unità di cordone ombelicale, quindi grande scelta di donatori e risultati molto molto migliorati, tossicità molto ridotta, è una delle opzioni che noi possiamo utilizzare sempre per arrivare a guarigione in questi pazienti.
Concludiamo con un elemento che è sempre di grande importanza, in particolare per le leucemie, ma in generale lo sappiamo bene, la ricerca, professore. Come si sta sviluppando? Ci sono degli elementi importanti, recenti? Ci dica qualcosa.
La ricerca è quello che ci ha consentito di fare questi grandi progressi nel corso delle ultime decadi. Invito tutti coloro che ci ascoltano a essere molto sensibili alle campagne che fa l'Associazione Italiana per le Leucemie, che ha il a Natale, a Pasqua, perché questo dà grande supporto alla ricerca proprio nel campo delle leucemie, ma non solo, anche dei linfomi e del mieloma. La ricerca ha portato a dei risultati veramente epocali negli ultimi 2-3 anni, utilizzando cellule del paziente stesso geneticamente modificate. Quindi adesso siamo nel momento in cui possiamo utilizzare cellule del paziente, appunto modificarle geneticamente, con queste colpire la leucemia acuta. Ci sono stati dei pazienti con leucemia terminale guariti con questa metodica. È una metodica molto complessa, molto costosa, molto complicata, richiede grandi strutture di laboratorio, ma questo per dire fin dove stiamo arrivando, e se funziona nelle leucemie potrebbe anche funzionare nei tumori solidi. Quindi la ricerca, che è così attiva nel campo delle leucemie, può fare da battistrada anche per il campo della oncologia solida, nella quale anche lì molto c'è da fare. Come tutti i nostri ascoltatori sanno, tutte le famiglie hanno pazienti che progrediscono con tumori solidi, quindi è molto necessario avere nuove opzioni terapeutiche anche non solo per le leucemie ma anche per i tumori.
Mi sembra il modo migliore anche di concludere. Peraltro il professor Bacigalupo ha fatto benissimo a ricordare anche l'impegno dell'AIL. Qui alla Radio Vaticana abbiamo sempre sostenuto e dato spazio naturalmente all'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, presieduta dal professor Mandelli, che è stato spesso appunto ospite da noi. Da oltre 45 anni l'AIL in questo senso promuove e sostiene la ricerca scientifica, e quindi noi ringraziamo, anzi, per averlo ricordato ulteriormente ai nostri ascoltatori, il professor Andrea Bacigalupo, che ricordo è il direttore dell'unità operativa di ematologia e trapianto di midollo del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che ci ha accompagnato in questo viaggio a proposito di leucemie e mieloma, in particolare la leucemia acuta, anche facendo e sottolineando giustamente l'importanza di alcune parole che, più che mettere paura, devono essere ben valutate e sapere che si può guarire. Ci sono dei numeri molto importanti, in particolare per i bambini ma anche per gli adulti, come abbiamo ascoltato. Di questo e di tutto quello che ci ha detto noi ringraziamo moltissimo il professor Bacigalupo e soprattutto le auguriamo buon lavoro, un buon proseguimento.
Grazie.
In attesa del prossimo collegamento. Grazie ancora.
Va bene, grazie, arrivederci.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.